la nostra rubrica stanca, quella che tutti i giorni così ci dà il polso di quello che succede intorno a noi, perché dal serio al faceto, i titoli delle notizie così, un po' a caso. Per esempio, è nato il figlio di Aurora Ramazzotti e si chiama Cesare. Congrats, congrats. Ma anche Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Come sta il pontefice? Chi è il miliardario misterioso che tutta l'America cerca? Chi è? Non lo so. Angelina Jolie e David Mayer del Rothschild. È nata una nuova coppia? Sicuramente una coppia umile, mi sento di dire. Valeria Solarino diventa suola per Veltroni. Oggi siamo troppo individualisti. E ancora, mare fuori, Charlie D'Amelio doppierà Rosa Ricci nella versione americana della serie. Oh raga, un po' si assomigliano effettivamente. Quando il nuovo film di Walter Veltroni. Che cosa succede quando un uomo si risveglia dopo 31 anni di coma? Candida auris, che cos'è e come si manifesta il fungo multiresistente che preoccupa gli Stati Uniti e non solo? E ancora Caserta, cellulare vietato anche ai professori. E su questo, ecco, se proprio dobbiamo fare la Gestapo, perché sto leggendo dei titoli sui jeans strappati nelle scuole, e dobbiamo giustamente, togliere il cellulare ai ragazzini, li togliamo anche ai professori, ma mi sembra una buona idea. Torino, bimbo di 10 mesi muore dopo un intervento a Regina Margherita, il chirurgo ha reciso per sbaglio l'aorta. Questa è una notizia terribile e non ci sono parole. Bologna, Max Olivieri, vi spiego come noi del Diversity Team combattiamo la discriminazione. L'amour et les divorces. Le divorce. La mostra che indaga la vita e l'amore attraverso il nostro corpo. William e Kate Middleton che sarebbero terrorizzati da Harry e Meghan Markle. Ed ecco perché. Paura che esca un altro libro? La Camilla Regina fa le prove generali per la cerimonia. E poi. Bah, ma nient'altro di. Sopracciglia fluffy, ma lo sappiamo già. Pasqua fuori porta. La celebrity crush di Harry Styles era proprio Emily Ratajkowski. Ratajkowski, scusate, l'ha detto anche lei come si pronuncia. Pace fatta tra Hailey Bieber e Selena Gomez. A guardare Instagram sembrerebbe di sì. Lana Del Rey è diventata la nuova icona di TikTok e della Gen Z. Io chiuderei su questo, perché la amiamo molto Lana Del Rey, ma non sta benissimo. Andiamo in pubblicità e poi ci troviamo con Luca per Salutava Sempre. Rieccoci tornati dopo la pubblicità. Sempre io, la vostra vitrente di fiducia, accompagnata in collegamento in esclusiva da casa sua dal buon Luca. Ciao Luca.
Ciao, buonasera, ciao Vi, ciao a tutti.
Luca di rosso vestito, in pandan con le cuffie rosse anche, mi sembra.
Sì, vero.
Non dirlo come se non l'avessi preparato e studiato, fare, questa è una cosetta che ho trovato, una cosetta.
Aspetta, vuoi vedere il livello di patologia, sì, dove è arrivato?
Ok, raga,
lo stesso colore, abbiamo, raga, non si vede bene, ma no.
Il cinturino dello lo smartwatch o un orologio normale?
Smartwatch.
Sì. Scusa, è smartwatch, vale. E la cover dell'iPhone uguali, quindi insomma direi che no, ma guarda, non ci avevo fatto caso che le cuffie erano rosse.
Grazie per averlo notato.
Comunque, benvenuto caro, sei reduce dalla tua sessione di Pilates?
Sì.
Come ti senti? Hai aperto i chakra? Hai fatto.
Sì. Ho incanalato più energia, anche se non mi sono rasato, quindi va bene.
E voi direte, in che senso? Se non siete nostri seguaci o chi l'ha visters del programma Chi l'ha visto, uno dei casi, tra l'altro ancora rimasto irrisolto e sospeso, perché non, ovviamente sono
talmente. Non ti sento più.
sono talmente tanti che non è che no, si parla sempre degli stessi. Adesso questo di Elisandra, se non sbaglio,
è da un po' che non abbiamo,
è da un po' che non ne parliamo,
quindi...
che è sta ragazza che improvvisamente da una solare carica, una solare allegra, pimpante ragazza cubana, se non sbaglio,
sì,
in Italia,
sì,
che con una vita normale, sempre in contatto con la sua mamma e avanti e indietro, comincia a fare, ad avere dei cambiamenti psicosomatici, anche nel senso che appunto dimagrisce, si rasa la testa completamente, e come giustificazione ha dato quella di per fare entrare le energie meglio. E lì,
esatto,
la prima red flag, noi l'abbiamo chiamata, l'abbiamo detto, è setta. Quelli che l'ha visto ci vanno un pochino più coi piedi di piombo, però credo che stiamo tutti parlando della stessa cosa.
Sì, ci sono arrivati anche loro nel momento in cui sono subentrati i legali della famiglia.
Giusto. Ma dato che non fa parte del paniere dei casi di ieri sera, lo lasciamo un attimo lì, perché appunto noi adesso vedremo i momenti salienti della puntata di Chi l'ha visto di ieri sera, appunto. Io mi sono persa l'anteprima ieri sera, banalmente. Non so se è successo qualcosa di eclatante.
Ma no, niente di che, nel senso che è stato il momento autocelebrativo, perché grazie al nostro servizio sulla truffa di Scaturchio La Rocca, una nostra ascoltatrice ci ha scritto che si è salvata, e quindi
bravi
che
noi!
Anche la truffa dell'investimento al telefono, e vi facciamo sentire pure quella, quindi vabbè.
Truffa dell'investimento.
Guarda che bravi che
guarda
siamo.
Guarda che bravi che siamo, che va per la maggiore in questo periodo, perché poi anche per Raffaele sempre.
Il rouge della puntata.
Sì, 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 sì. No, è vero, fanno un servizio fondamentale, anche perché raggiungendo così tante persone, essendo un programma appunto nazionale, su una rete nazionale, eccetera, eccetera, hanno questo grande potere di raggiungere tante persone, e in alcuni casi effettivamente di mettere in allerta rispetto a queste truffe becere, terribili e terrificanti. Noi ci ascoltiamo Pink Panthers, poi torniamo e partiamo dal primo momento, diciamo, clou della serata. Piuttosto abbiamo un problema di portata internazionale, Luca. Ossia i Chi l'ha visters, anche membri della comunità del disagio,
sì,
sono disperati e disperate.
Vero.
Marta mi ha mandato lo screenshot di cosa compare quando provi ad accedere a Rai Play della Germania, che proprio dice: siamo spiacenti, Rai detiene i diritti per lo streaming del contenuto esclusivamente per connessioni dall'Italia. Io proprio.
Ma una VPN, scusami.
E infatti è quello che farà, credo. Quello che fanno tutti. Perché io. Allora, allora mi devi rispondere. Tu che sei più. Forse anche la Vale, se ci sta ascoltando, la Rapetti, che tra l'altro questa settimana è tornata la grandissima classificante.
Seconda pari merito
nel Fanta Chi l'ha visto. Potete svelarmi il mistero di Federica Sciarelli, che dice sempre a tutti quelli che guardano Chi l'ha visto in giro per il mondo.
Credo VPN.
Beh, scusa, sì. E sta condonando la pirateria?
No, ci sono dei servizi di VPN che hanno un abbonamento mensile, sono assolutamente legali. Sì, sì.
Io pensavo che automaticamente se usi il VPN vuol dire che
no, ci sono
stai
servizi
piratando.
In abbonamento a VPN.
No, perché non sbaglio, no, quando dico che periodicamente lei si rivolge a tutti gli italiani all'estero,
vero,
che guardano,
vero,
Chi l'ha visto.
Sì, sì, sì.
Specialmente per tutte le bambine e bambini scomparsi 25 anni fa, arriva le segnalazioni,
esatto,
da Caracas o da dove è, sono italiani che guarda la signora Esteves, che ha trovato Rosa Albino, come lo guarda Chi l'ha visto
infatti
da Tunisia, quindi non lo so. Marta, dimmi se riesci a risolvere il problema, perché mi sta a cuore. E altre cose, aspetta, stavo guardando, no, su Chi l'ha visto nulla. Da cosa cominciamo, Luca?
Allora, cominciamo in maniera per niente soft, perché torniamo in Tunisia da Rosalbino.
A proposito,
buona notizia, fortunatamente, Rosalbino, questo pensionato italiano che si è trasferito in Tunisia, che purtroppo è caduto in questa dinamica molto tossica con un altro italiano che si è trasferito in Tunisia, Angelo, che lo vessa, lo tiene in pugno con questa minaccia legata alla restituzione di un prestito. Ha un parente, perché c'è un
alleluia
di Rosalbino.
Alleluia. Bruno.
Fa ben sperare. Sì,
il signor Bruno.
Bruno, che non vede suo cugino Rosalbino da almeno una ventina d'anni, e che ci ha raccontato anche un po' la storia di Rosalbino, il quale purtroppo non è la prima volta che cade vittima di un raggiro, perché anche negli anni 90, quando ancora viveva qui in Italia, Rosalbino ha vissuto una situazione molto drammatica, perché dopo la perdita dei genitori, quindi in una situazione di grandissima fragilità, l'uomo ha deciso di condividere il suo appartamento con altre persone, che però ad un certo punto l'hanno addirittura cacciato dalla sua stessa casa, costringendolo a vivere in cantina, e l'hanno fatta vedere la cantina in cui Rosalbino ha vissuto con i cani.
Allora, purtroppo in realtà le persone che poi appunto diventano vittime di questo tipo di raggiri hanno quasi, non dico, cioè, a meno che proprio appunto non li becchiamo al loro primo giro, spesso e volentieri, se sopravvivono, non sono al primo giro. Perché è proprio una predisposizione o caratteriale, se non si interviene con l'aiuto giusto, con le risorse giuste, che evidentemente Rosalbino non aveva, anche perché era un signore di 50 anni che viveva con i genitori, che erano già anziani, venuti a mancare loro, lui si è visto completamente sperduto, no?
E esatto.
Fa una tenerezza, una tristezza devastanti. Bruno, il cugino, mi è sembrato sinceramente dispiaciuto, sì, anche perché probabilmente lui ha perso le tracce e si saranno chiesti che cazzo di fine avesse fatto questo qua per tutti questi anni. Forse avevamo pensato, sì, anche il peggio, forse, perché questo,
esatto,
qua è sparito.
Sì, sì. Uh-huh. Assolutamente, assolutamente. E hanno anche intervistato alcuni, sì, dei condomini, quindi, che hanno confermato questa dinamica, hanno parlato benissimo di Rosalbino. Fa veramente una tenerezza
estrema. È un tatone.
Sì, assolutamente sì. E la cosa particolare è che quando Daniele Bonistalli, l'inviato di Chi l'ha visto, contatta Rosalbino dal palazzo dove viveva quando ancora, insomma, si trovava in Italia, dopo la telefonata con la signora tunisina, che fa un po' da ponte, insomma, tra Rosalbino e Chi l'ha visto, fa notare che ad aver assistito alla conversazione, alla videochiamata, dalla finestra di casa sua c'è Angelo.
Sì, è inquietante da morire quel momento lì. Dalla videochiamata si vede la testolina, anche un po' sgranata, ma si percepisce proprio la testolina del carnefice di Rosalbino, che lo fissa, che lo controlla in ogni suo movimento. Hanno provato anche, tra l'altro, a rivolgersi alle autorità, all'ambasciata, ma queste hanno risposto proprio della serie che hanno proprio capito qual era il problema, perché hanno detto...
Sì.
Sono venuti da noi il signor Angelo e il signor Rosalbino, ci premureremo di aiutarli,
dare assistenza a entrambi.
A entrambi, no. No, pronto?
Perché Angelo, di cosa ha bisogno? Pronto?
No, you don't understand, pronto. E mi sembra di capire che la prossima fase sia andare con Bruno.
Sì, esatto, esatto. Sembra che, appunto, anche secondo quanto gli ha proposto Federica Sciarelli in diretta, Chi l'ha visto è disposto a far partire Bruno e a fargli raggiungere Tunisi insieme a Bonistalli. Quindi chissà che settimana prossima possiamo vedere, insomma, l'arrivo, l'intervento.
Io vorrei una scena alla A-Team, con l'elicottero che plana giù, con l'inviato di Chi l'ha visto con un piede, con una gamba fuori, la fascia da Rambo, la Sciarelli dalla regia che gli dice: calate l'elicottero, stiamo arrivando. Tutto, sai, quello che si muove intorno, che spazza via la roba intorno, Rosalbino che li guarda così e loro che lo prelevano e lo caricano nell'elicottero. Con la signora Alvarez che gli dà una mano a salire sull'elicottero, e poi si baciano. Fine del film che mi sono fatta io nella mia testa. Bene, c'è la pubblicità, ma poi torniamo e continuiamo con i momenti salienti di Chi l'ha visto. Così, Luca, questa era la colonna.
Non ti avevo vista in versione rock ancora.
Questa è la perché questa è la colonna sonora che mi sono immaginata per l'elicottero di Chi l'ha visto che scende su Tunisi. Scusa, con tutto, capito? E lui con, come si chiama lui? Aiutami, dai, che mi scordo sempre i nomi degli inviati.
L'inviato?
Di Rosalvino.
Daniele, sì, Daniele.
Con Daniele, appeso con...
Ho dimenticato il cognome.
Appeso per un braccio, che tra l'altro è buonissimo lui, appeso sì. per un braccio con
Buoni
la...
Buoni stalli,
appeso per un braccio con la gambina fuori, tutto sai, un po' mimetico, con pitturato sì, così. Sì. E questa sotto e lasciare... Beh, volo via, altissimo, nella stratosfera proprio. Cosa succede quindi? Scusate amici, ho avuto un attimo così la primavera e dopo il caso di Rosalbino?
Allora c'è stato un brevissimo aggiornamento sul caso di Nicolai, quindi torniamo a Parma.
Nicolai
di Parma che è scomparso la mattina di ormai poco più di una settimana fa, prima di andare a scuola. E che si pensa appunto sia stato o sia in Francia con gli amici, per la precisione a Marsiglia. Non ci sono grandi aggiornamenti insomma su eventuali ricerche e indagini, però c'è stato un appello della compagna di suo fratello e sembra che appunto ci sia la certezza che comunque ci sia stata questa fuga in Francia. Quello che mi sono chiesto se è fuggito in Francia con gli amici non dovrebbe essere l'unico scomparso, perché non si parla di questi amici.
A meno che non sia andato con dei maggiorenni, però la Fede ce l'avrebbe detto. Avrebbe esatto, detto, quindi... vi ricordo che lui è un minore, quindi questo è sequestro di minore, dando punti di Gian Loretti a qualcuno. Non so, è strano effettivamente che non si parli di nessun altro, perché non dà l'impressione che lui sia da solo effettivamente.
Esatto, quindi se è veramente sparito con gli amici, perché è l'unico scomparso di cui stiamo parlando?
Forse sì, questa è l'unica cosa che mi viene in mente, che è l'unico minorenne, però è molto strano comunque, vabbè. Mm-hmm. Vi terremo aggiornati man mano che anche noi sappiamo qualcosa.
Siamo poi tornati a Foggia perché è immancabile l'appuntamento di fronte all'appartamento incellofanato del signor Raffaele.
Lì ormai l'ho battezzato come il mio momento di down, cioè ci dispiace, sì. Il signor Raffaele è una cosa terribile, anzi è giusto segnalare che è una questione endemica, probabilmente che in ogni città chissà quanti invisibili come il signor Raffaele... con questa malattia terribile che è quella, le è andato un nome, la sindrome d'accumulo,
l'accumulo seriale, sì.
Esatto, sicuramente bisogna intervenire, sicuramente bisogna fare qualcosa, però mo basta dal pianerottolo. C'è stato un momento sì. Che la Sciarelli nemmeno lei sapeva più cosa dire. Abbiamo visto i bambini, perché sì, in quel condominio ci sono anche i bambini.
Sono bambini.
Ok, che il condominio va sanato e va bonificato, però ok, andiamo avanti. Che vabbè, mi sono fatta la pennichella lì, scusate, però l'ho fatto.
La novità è che, visto che i lavori di sgombero si sono fermati, pare sempre per inadempienza della figura dell'avvocato Sacco, che era l'amministratore di sostegno di Raffaele.
Ecco, questo aspetto infatti è più interessante.
Esatto. Si è indagato su di lui. Voi lo sapete che quando Federica Sciarelli e Chi l'ha visto prendono di mira una persona, non mollano, diventano dei mastini. E che cosa abbiamo saputo? Che l'avvocato Sacco, nello svolgere l'attività di amministratore di sostegno, di inadempienze ne ha collezionate anche su altri casi. E quindi si è intervistato il fratello di un altro suo precedente assistito.
Strano che un impiegato
tra l'altro.
Strano.
Sempre molto italiane le storie di cui parliamo il giovedì.
Un po' sì.
Già. E qui abbiamo avuto anche una perla in realtà, perché nel raccontarci la storia di questo assistito che viveva in una situazione di disagio psicologico molto molto grave. Hanno fatto quasi un parallelo in contrapposizione, perché se il signor Raffaele accumulava oggetti in casa, quest'altro assistito invece nei suoi momenti di crisi lanciava gli oggetti fuori dal balcone. E la Sciarelli ci ha tenuto a dirci...
Non avevo colto il collegamento.
La Sciarelli, non contenta di questo parallelo tra accumulo e lancio degli oggetti dal balcone, ci ha tenuto a ricordarci che se una lavatrice ti prende in testa ti uccide.
Grazie Fede, effettivamente sì. Perché se magari ti prende un ginocchio te lo spacca, ma in testa ti uccide. Questi sono messaggi importanti.
Sì, e non contenti, oltre alla denuncia, insomma, della mala gestione dei suoi assistiti da parte dell'avvocato Sacco, siamo andati a trovare anche Pierino dopo un po' di tempo. Pierino era un altro accumulatore seriale che è stato lasciato dalla moglie e che ci hanno fatto vedere non è assolutamente guarito, giusto perché l'accumulo seriale è diventato un po' il tema fondamentale di questa puntata, insomma.
Sì. No, allora ripeto, mi fa piacere che si dia spazio a quella che è fondamentalmente una delle malattie invisibili, cioè quelle legate alla nostra salute mentale, quindi ok, però mi verrebbe da dire magari dare delle risorse, spiegare che va curata in terapia, perché è ancora un po' tabù dire mandiamo questa Pierino in terapia, eppure...
Sì, cioè, l'hanno presentata di nuovo come una mania, perché intervistando Pierino...
Non è una mania, raga.
Pierino, io detesto lo spreco.
Non è una forma di sostenibilità, raga. È una malattia, è un disturbo, appunto, legato, tra l'altro, a traumi, se non sbaglio. Sì, cioè, di solito solitamente si sviluppa dopo... un abbandono, un trauma un po' pesante, un po' particolare, oppure no, nel senso può venire anche così.
Ma chissà perché non è guarito Pierino dopo che la moglie l'ha lasciato.
Chissà perché doveva guarire. Si è tolta la moglie e tolto il problema. Non proprio, amici, non così, ecco. Però mi sento di dirlo io, è una cosa che va curata appunto con l'intervento di medici, e psichiatri e psicoterapeuti, che insomma sono gli unici che sanno dove mettere le mani. Sicuramente non facendo quelle intervention becere dei programmi di real time che gli vanno dentro alla sua roba e gli smesdano tutto finché non perdono completamente il senno, questi poveretti. E bravo Neil, ci sta piacendo molto questa Heaven di Neil Horan. Sì, ha dovuto aspettare che finissero di uscire tutti i singoli dell'album di Harry Styles. Però a volte chi ha pazienza, com'è che è il detto? La pazienza è la virtù dei forti?
Sì, vabbè, noi Ariete non lo conosciamo questo detto, quindi ci no. Stava, adesso lo dimentichiamo, cioè.
Non è una delle nostre virtù, no. Non è una nostra virtù. Dunque, dici please, o com'è che si chiama, o Sibilla del True Crime, di cosa parliamo tornando dopo il segnale orario, che poi lanciamo pubblicità, GR e quant'altro?
Abbiamo la badante assassina, come l'abbiamo ribattezzata ieri sera.
Raga, scusate, no, non si dice, però è una storia pazzesca, vai.
E poi una relazione tossica al contrario, perché abbiamo un uomo nudo tra i rovi.
Guarda, quella mi ha fatto star male, quando mi dite sì. Ma non t'angoscia chi l'ha visto? Non tanto, ieri sera sì. Torniamo subito dopo il GR, rimanete con noi. Rieccoci con una novità assoluta, nel senso che l'ho sentita per la prima volta qui con voi, Giuse Delizia, che però non è scritto Delizia come potete immaginare, è scritto THELIZIA, che è anche carino se vogliamo, e scopro che lui è un rapper cantante molto giovane in realtà, perché ha 19 anni, nato e cresciuto a Bagheria ma residente in Bologna, okay. E questo primo disco, singolo prodotto da Mr. Monkey, sta girando bene, noi l'abbiamo ascoltata qui a Radio Parma. Bentornati, questa è Mania di Protagonismo e siamo nel clou di salutava sempre. Infatti in collegamento con me c'è Luca, palesati.
Ciao, eccoci qua.
Eccolo, eccolo, in tutto il suo fil rouge che conduce la sua mise letteralmente oggi. E mi spiace che non lo possiate vedere in tutto il suo splendore rosso di colore, di abbigliamento e accessori. Dunque, vabbè, ve l'ho detto, puntatona ieri sera, molti casi nuovi che insomma fa sempre, no? C'ho piacere, no? Non fa piacere, però tiene vivo l'interesse, ecco. Nonostante la lunga parentesi sul condominio del signor Raffaele. E abbiamo visto intanto uno sviluppo per il signor Rosalbino che ci fa molto piacere, che è diventato proprio, secondo me, è entrato nel cuore degli italiani, sì, ufficialmente. E poi, ecco, sì, Luca ci ha preannunciato che invece chiudiamo con due storie tostelle, come si diceva un tempo.
Sì, la prima storia di cui vi parlo è quella di Silvana Gandola, che è una donna, insomma, mamma di un anestesista. Ve lo specifico perché durante la pandemia sua figlia, proprio a causa del proprio lavoro in ospedale, anche per tutelare sua madre, decide di farla stare in Sardegna insieme alla sua badante. Quindi fin qua, insomma, anche tutto a posto, lodevole. Beh, l'intento della figlia, fatto nelle migliori intenzioni, sì, per sua madre, se non che purtroppo il risvolto di questa permanenza in Sardegna durante il Covid sarà drammatico, perché una mattina, insomma, la Silvana esce con la sua badante e, nonostante la casa in Sardegna, insomma, sia vicina ad una spiaggia, fanno addirittura un viaggio di 40 minuti in auto con la scusa di andare a cercare le conchiglie che peraltro su quella spiaggia
non ci sono.
Un amico e consulente Ittico di Silvana Gandola non ci sono, sai, il consulente di conchiglie
ci avrà un nome, esatto, latino, il consulente, l'esperto di conchiglie, non lo sappiamo,
esatto,
qual è.
E non c'erano le conchiglie in quella spiaggia distante 40 minuti dall'abitazione. Fatto sta che a un certo punto la badante, che avrebbe il compito di fare la badante, quindi non mollare un attimo,
sai com'è,
la persona di cui si deve occupare, decide di dividersi da Silvana.
Sì,
no?
Questa signora di quanti anni? 73, se non sbaglio, sì, prende e ha uno slancio in velocità tale per cui la doppia di diverse centinaia di metri in lunghezza verso insomma, si addentra un po' nella macchia mediterranea, tipo lungo,
esatto,
la spiaggia.
Esattamente.
Che di con le ballerine, però, con le ballerine.
Sì, esatto.
Per quanto, cioè, questo è il racconto, ovviamente, che vi stiamo facendo, è quello della badante, che è quella che ha potuto poi raccontare alle autorità quello che sarebbe successo. Per quanto mi sento, allora, ovviamente la figlia, il nostro pensiero va alla figlia che si è ritrovata in questa situazione terribile, questa tragedia nella sua vita.
Non... Perché non vi ho detto, ma dopo 9 mesi sono stati ritrovati i resti della signora Silvana.
Eh no, esatto, scusami, ti ho interrotto io. Perché la figlia non brilla di simpatia, diciamo.
È per quello che hanno intervistato tutti gli amici della Sardegna,
esatto,
secondo me.
Hanno l'inviata, che è un ritorno,
ricordo,
che
in questo caso, perché non ha vinto il premio,
non ha vinto, no,
caso,
ok,
quindi non viene nominata l'inviata,
però ha cercato veramente in lungo e in largo chiunque altro con cui parlare che non fosse vi giuro, cioè è proprio stato un impegno.
È un esemplare di Patrizia, la figlia,
sì,
di Silvana.
Era una Karen italiana, ovvero la Patrizia, abbiamo stabilito, che proprio, allora io capisco 100% solidarietà del suo astio,
sì, sì,
nei,
sì,
confronti della badante, che per la figlia chiaramente colpevole, e devo ammettere che
è dura non pensarlo.
Adesso Luca vi spiega i dettagli, però se si voleva giocare, e non se lo doveva giocare perché non è obbligatorio, il fattore simpatia non se l'è giocato, e quindi questo magari non l'aiuta neanche in un senso pratico, capito? Esatto, cioè di portare avanti la sua causa. Sì. Però, oh raga, non tutti siamo... E scusa, io prima ti ho interrotto, la signora s'allunga, va più avanti.
Sì, esatto, e scompare appunto nella macchia circostante, mentre la badante comunque arriva al mare e chiaramente viene denunciata la scomparsa. La spiaggia ovviamente era deserta, c'erano solo...
Cioè ha fatto puff proprio.
Esatto, esattamente. Come vi dicevo, dopo 9 mesi sono stati trovati dei resti, ma che resti?
Raga, le dinamiche...
Alcuni oggetti, occhiali. Quando parlo di resti, parliamo di ossa, ma non tutte, cioè ben poco.
Ne mancano tipo 220,
sì, cioè,
diceva...
Sì, le altre 200 e passa dove sono, cioè...
No, ma poi, raga, avete presente messi, cioè tipo... Ah... Appoggia, cioè, allora, quella che...
No, ma poi non tornano altre cose, adesso il dettaglio che ci ha fatto sorridere, però il portafoglio con dentro una parte della dentiera, la figlia dice, mia madre non se la sarebbe mai tolta neanche di fronte alla badante.
Per questioni giuste sue di decoro, che sue personali. Sì. E soprattutto, lo posso dire io, che quella secondo me è la... com'è che si chiama? La pistola fumante, tipo? Sì. Sì. Una ciocca di capelli, però tagliata di netto. Cioè, raga, adesso io non dico che devi essere Sherlock Holmes, capito? Perché se vuoi far credere che i resti siano comparsi, cazzarola, la ciocca tagliata di netto proprio, no.
E diciamo che un cinghiale non ha la premura di portarsi a casa una ciocca come trofeo dopo il banchetto.
No, ma soprattutto non gliela taglia
perché
di netto.
È stata avanzata anche quell'ipotesi. Io vi parlo dei cinghiali perché hanno avanzato anche quell'ipotesi, che è fantascienza.
È fantascienza. E i resti, vabbè, diversi commenti su questi oggetti trovati che non sono abbastanza invecchiati o sporchi per essere lì da 9 mesi. E soprattutto questa telefonata molto sfuggente, cioè, o meglio, la figlia che cerca di chiamare in quella giornata la madre attraverso la badante, che continua a dire no, non c'è, non prende, finché la sera finalmente la sente, ma questa le dice guarda, stiamo già dormendo perché siamo stanche, è tardi, lascia fare, e il giorno dopo non c'è più la mamma. Quindi quello, e voi direte vabbè, ma sarà indagata. Sì.
Sì, sì, però appunto è tutto molto ancora a rilento, perché comunque, ragazzi, cioè, parliamo del lockdown, è ormai anche lontano nel tempo, quindi...
No, comunque io mi auguro, cioè è una roba che proprio uno a raccontarla davvero non ci crede. Io almeno ho avuto questa sensazione.
Ma no, è vero. E tra l'altro ho notato un altro link, perché poi a chiusura di puntata un'altra badante è stata protagonista, perché nel caso di Giampiero e di suo fratello, di cui vi ho parlato, questi due fratelli che poi purtroppo sono tragicamente scomparsi tutti e due, uno per malattia, l'altro ancora in non meglio chiarite circostanze, hanno iniziato comunque ad avere un vero e proprio tracollo psicologico, anche esteriore, di decoro, proprio quando è arrivata nella loro vita una badante con cui poi Giampiero si è fidanzato. E ad oggi però Mariana è tampinata, perlomeno, perché Giampiero aveva una serie di immobili che ha venduto, vuoi perché spinto da lei, non si capisce, quant'altro. Quindi ieri abbiamo avuto anche questa tematica, insomma.
Sì, infatti ho chiesto a Luca se la figura della badante vinceva il premio riflettore. Ma hai detto che Mariana viene tampinata, quindi adesso la stanno però indagando, allora?
Ma allora, in realtà non abbiamo indicazioni da questo punto di vista, però comunque è l'unica persona che in quel momento era vicina a Giampiero, perché era rimasto ormai completamente solo. Quindi se non è indagata, sicuramente persona informata sui fatti.
Bene, e vi lasciamo giusto appunto la peggiore delle storie dopo la pubblicità, quindi rimanete con noi. Biffy Clyro dal 2020 con Space, e noi ci spariamo l'ultimo highlight di Chi l'ha visto, con tanto di premio riflettore.
Ebbene sì.
Questa è pesa, raga.
Tenetevi pronti, perché il servizio comincia immediatamente con le immagini di un uomo nudo che striscia fra i rovi.
Inquadrato come se voi foste nell'erba, per intenderci, nei rovi, sì, in questo caso.
Sì. Roba che Blair Witch Project.
Esatto,
canta,
bravo, proprio. Bravo, proprio un'immagine così.
È Vincenzo, che è il protagonista maschile di questa storia. Quando ve l'ho anticipata, vi ho detto una relazione tossica al contrario, ve l'ho detto volutamente in maniera provocatoria, ma perché siamo abituati che quando parliamo di relazioni tossiche, lo sappiamo che purtroppo sfociano poi nel femminicidio quasi sempre, no?
Sì.
Questa volta non è così chiaro se i ruoli sono invertiti, perché vediamo che la situazione è chiarissima, ma sarà Vincenzo a non essere più tra noi. La sua ex, secondo quella che è la relazione dal punto di vista dei familiari di Vincenzo, è abusante, è una figura assolutamente negativa. Era abusante a tal punto che vive male l'essere presentata come la sua fidanzata davanti ai familiari di Vincenzo, ma non è che semplicemente ci rimane male, in quel momento si alza davanti a tutti e lo schiaffeggia davanti ai suoi familiari, cosa che ovviamente compromette in maniera definitiva e irrisolvibile i rapporti tra la donna e la famiglia di Vincenzo. Vincenzo che da questo momento vive tra due fuochi, letteralmente conteso tra la sua ragazza e i suoi familiari. E questo già sarebbe pesante di per sé, se non fosse che la loro relazione è così tormentata che Vincenzo sembra quasi essere costretto a superare una serie di prove. Che tipo di prove? Una serie di umiliazioni pubbliche, da trovarsi inginocchiato in piazza davanti a tutti, a schiaffeggiarsi facendosi dei video da inviare a lei come prova, a camminare scalzo sui rovi, a strisciare nudo in mezzo ai rovi. Tutto questo per ben 12 anni di relazione.
Sì, raga, adesso senza fare senza entrare nel merito di un argomento molto complesso, che è quello appunto di delle relazioni tossiche, è difficile poi capire appunto dove inizia, no, la colpa di uno e finisce, dove inizia il carnefice, dove finisce il carnefice, dove inizia la vittima. Con i casi di femminicidio ovviamente è molto più chiaro. Io a lei non è che do il beneficio del dubbio, sicuramente non so come dire, da parte, cioè, lei poi che viene intervistata, che si concede sì, di parlare direttamente con l'inviato, perché vessata, calunniata e minacciata di morte sui social, dice che lui la tradiva sempre. Quindi anche questo suo non voler rendere, cioè non volere dichiarare ufficiale la relazione, era anche legato al fatto che loro, come, allora, in queste relazioni non c'è mai, capito? Ah, ciao, lei è la mia fidanzata, il mio fidanzato, che bello, stiamo insieme. C'è sempre, ti mollo, mi prendi, ritorno, esatto, mi cerchi, esattamente, per 11 anni, 12 anni, sì.
Sì, finché... e queste prove fisiche estreme sarebbero proprio i tentativi di Vincenzo di riconquistarla, esatto, dopo i tradimenti, esatto, a detta di lei.
Esatto.
Questa quindi è la situazione, non è chiaro se è lei che è abusante che lo costringe o è lui che si presta a questo tipo di iniziative folli per riconquistarla. Arriviamo però al 28 aprile del 2022, quando Vincenzo alle 16 arriva alla sua casa in campagna e alle 17:38 gira l'ultimo video che invia alla sua fidanzata. Video di 14 minuti nel quale dice: io per te sarei anche pronto a morire, guarda, e si impicca. E dal fondo si sentono le urla della sua ragazza che lo trova.
Sì, perché
stato.
Passano tipo 14 minuti 14 di video.
Minuti.
Ecco, questo è il dettaglio inquietante. Cioè, viviamo in un'epoca in cui adesso, se succede una cosa del genere, spesso e volentieri abbiamo anche il materiale audio, sì, video, esatto, audio. E io sinceramente non mi era mai capitato di vedere una roba del genere. Cioè, questo, no, è proprio un suicidio, no, in diretta
sì.
Ed è una cosa, cioè, credo che sia stato un po' strong metterlo.
Sì,
metterlo.
Sì, ovviamente il video non si vede nella,
no,
parte, ragazzi,
no, no, no,
del suicidio, quindi le urla si sentono e bastano, perché
sì,
me le sono,
sì,
sentite,
sì,
la,
sì,
notte. le urla di questa donna. Se la procura vorrebbe archiviare l'accaduto come suicidio, la famiglia di Vincenzo non è d'accordo, proprio perché sostiene l'ipotesi delle vessazioni della donna nei confronti del ragazzo.
Il crimine è aiutami
non è allora induzione al suicidio, però insomma, perlomeno se si riesce a provare, si potrebbe insomma accusarla di averlo indotto al gesto. Lei chiaramente viene intervistata da Pizzo, come vi dicevo, racconta la sua versione dei fatti, si difende anche perché da questo momento in poi lei viene costantemente vessata, insultata, perseguitata sui social, la minacciano di morte, ha una figlia che anche lei chiaramente deve sopportare tutte le conseguenze, insomma, di quanto è successo. Lei racconta anche che nel 2010 qualcuno le ha bruciato un chiosco e già nel 2010 i rapporti con la famiglia di Vincenzo erano tesi, anche se non ha le prove. Racconta anche questo fatto, per quello che vi dicevo, non è così chiaro dove sta la verità, come
no,
invece
esatto.
Succede di solito in queste dinamiche. I contorni tra vittima e carneficio sono veramente molto labili nel loro rapporto, ed è stata veramente una storia molto pesante. Forse dall'inizio della stagione non esagero, ma forse è stato
sì.
Più peso.
Sì. Se non altro per questo materiale video che sì. Proprio sì. È devastante. E dunque,
è stato inevitabile che poi Pizzo, grazie a questo caso, si è portato a casa il suo quarto premio riflettore. E ragazzi, Pizzo in testa, quindi
Pizzo in testa. E tra l'altro in chiusura
perché...
inaspettatamente.
Sì, perché fino a questo momento Rosalbino stava garantendo il premio riflettore.
Sì,
no?
sì.
E invece no.
Pizzo, che appunto al suo quarto. Scusa se ti interrompo Luca, ma siamo lunghissimi e io ho Alessio giusto. No, ma non è colpa tua, è anche colpa mia, perché poi sono cose interessanti, quindi è anche giusto raccontarle nel modo giusto, però... Comunque sui social, se volete parlarne, ne parliamo. Il martedì c'è l'Extra Disagio True Crime in diretta su Instagram e noi non disdegniamo anche eventualmente chiacchiere su chi l'ha visto, non c'è problema. E io Luca ti ringrazio.
Grazie a voi, grazie a te. Vi lascio ad Alessia. Ci sentiamo lunedì per il Lunedì Disagio.
Yes.
Salutate sempre, amici.
Youngblood con Mad. E qua niente, l'Ale ha deciso di farmi sognare perché è appena uscita dalla doccia.
No, non sono impresentabile in videochiamata, però la mia voce bellissima è qui presente.
Sì, sì, vabbè, beh, insomma, non stare ignuda che ti piedi freddo, però.
No, sono in accappatoio, don't worry.
Ah, ok, però molto scosciata, era questo il tuo timore?
Sì, sì.
Ah, vabbè, niente, sì. Rispetto alla tua privacy. Scusa il ritardo, scusa.
Non ti preoccupare, io stavo ascoltando le vostre... insomma, indagini.
Esatto, sì, perché noi indaghiamo attivamente, lo sai, no? Cioè siamo proprio...
Sì, siete proprio lì attivi, cioè sai tipo il documentario di Netflix, quello
esatto.
Don't Fuck with Cats,
esatto.
voi come loro.
Com'è che si chiamano i... screen
detective amatoriali?
C'hanno proprio un nome, screen detective, insomma sono quelli che
dal
loro computer
dai documentari riescono a farsi le loro indagini.
No, ma poi che su internet fanno tutto, cioè da lì diramano, non è che si spostano fisicamente, ma poi indagano, creano forum, discussioni. No, noi non facciamo queste cose, giuro che non lo facciamo. E senti, e quindi nonostante ciò non ti sei ancora convertita a Chi l'ha visto?
No, purtroppo no. Franci si è convertita a Mare Fuori dopo il tuo consiglio. Io purtroppo
Brava.
Ho abbandonato.
Brava Franci. Ha visto la terza stagione?
No, sta finendo la seconda.
Ah, ok, perfetto.
Ne
parliamo. Allora, esatto, ne
parleremo prossimamente.
Come stai? Come è andata la tua settimana, my dear?
La mia settimana bene, dai, tranquilla, lavoro, un po' di giretti alla sera, ma niente di troppo VIP.
Uh-huh.
Tranquilla, dai.
Bene,
Beata. Primi sprazzi di primavera, di sole.
Esatto, io con la primavera mi sono ammalata, quindi direi che ti è andata meglio a te, ma io ho una certa del resto, e se vado in giro a fare la ragazza bucolica con i miei cani nei campi senza coprirmi, questo è quello che succede, me lo merito.
Benissimo.
Andiamo un attimo in pubblicità e poi sì? ci becchiamo i consigli di Alessia Galatini. E rieccoci, Sophie and the Giants con DNA insieme a Mercy e in collegamento da Londra Alessia Galatini, la nostra esperta cinefila, non cinofila, giusto? Sì, Valentina.
E sì, cinofila non è ancora il mio campo.
È la Lia quella, non, è il mercoledì. E anche sì, insomma, serie TV, film, tutto quello che è entertainment televisivo e non, ormai non si dice più televisivo, direi che è riduttivo, no?
Sì, media.
Vai con i tuoi consigli essenziali per il nostro weekend.
Essenziali, allora, in realtà siamo rimasti molto in ambito di film in questa settimana che non ci siamo sentiti, più che di serie TV.
Ok.
Però ho guardato questo film fighissimo, bellissimo, che si chiama, tra l'altro qua rideremo di nuovo per il discorso di traduzione, in inglese si chiama Boiling Point, quindi punto di ebollizione, un film che parla di, insomma, dell'ambiente della cucina, e in italiano l'hanno tradotto Il disastro è servito.
Ma tu mi vuoi male? Io non rido.
Io ho pensato subito.
Io soffro, Ale, non rido, non è... questo no... Io, vabbè, vai avanti che purtroppo non abbiamo tanto tempo e voglio farti dire tutte le tue cose preziose, però posso dire che hanno rotto le palle.
Sì. Anche perché questo è un film molto intenso, cioè ambientato all'interno di questo ristorante abbastanza prestigioso di Londra, durante la serata più impegnativa dell'anno, che è il venerdì prima di Natale. E si rendono conto di aver
overbooked
il ristorante, quindi ci sono troppi coperti per quello che effettivamente riescono a gestire, e il punto di vista principale è quello dello chef, che ha un sacco di casini familiari a mezzo, gli si sta sfasciando la cucina. All'inizio di questo film arriva un ispettore di quelli della sanità che controllano le cucine, gli dà un punteggio bassissimo, quindi parte proprio a bomba così con questa cosa ansiantissima, e tutto il film è girato senza tagli, cioè quindi è letteralmente una lunga scena, quindi che è assurdo, sì. Se ci pensi.
Sì, è devastante, ma credo che sia il metodo migliore per rendere l'idea dello stress da cucina.
Esatto, quindi proprio è come se fosse un thriller, però che, dove di fatto non è che succeda niente di...
Sì, chiaro.
Dire, non ci sono omicidi, non ci sono rapine... No. Però è proprio estremamente stressante, infatti il titolo in inglese si rifà a questa cosa del punto di ebollizione, perché continua ad accumularsi roba fino poi ad arrivare...
Ma pensa alla bellezza di punto di ebollizione anche.
Eh sì.
Capito?
Semplicemente.
La sua semplicità ed efficacia è un incredibile caso in cui un gioco di parole funziona in entrambe,
le lingue.
Cioè, capito? Sì. È una cosa che non succede mai.
Sì, e tra l'altro Il disastro è servito a me lo fa proprio sembrare una roba demenziale, cioè mi sembra una...
Beh, un film con Boldi e De Sica.
Capito, invece no, cioè, ignorate questo titolo che vi ho detto, perché il mood non è quello per niente, cioè è una roba molto più intensa, psicologica.
Io ci arriverò in fondo a questa faccenda, Alessia, un giorno. Magari in pensione, quando non avranno nient'altro da fare, io arriverò in fondo a questa cosa e fonderò un comitato per la censura della traduzione dei titoli dei cosi. Cioè non è possibile. Vabbè, ascolta, dove lo troviamo questo? Al cinema?
Questo
o...
su Netflix.
Ah, Netflix, perfetto.
Sì, ed è un film inglese di noi altri, di Londra.
Perfetto. Netflix, ottimo, quindi già bello pronto,
bello comodo.
Servito in tavola, come giustamente il gioco di parole del film. E perfect, ti direi di dirci direttamente il prossimo. Saltiamo la canzone,
vai,
così esatto.
Stasera vogliamo, ma se vuoi possiamo anche mettere la canzone.
Va bene.
Vai.
TQG con Caro Karol G e Shakira Shakira, 19.52 e siamo all'interno di TV, streaming e canzoni con la nostra Alessia Endesabillier, che però non vedo neanch'io, quindi non è che mi godo lo spettacolo mentre voi niente, cioè proprio mi si è autocensurata.
Sì. Io mi censuro come i titoli tradotti.
magari, guarda, che nervoso. Prego, madame.
No, il nostro prossimo titolo invece è per gli amanti di True Crime, come la sottoscritta, però in versione fiction, è questo nuovo film disponibile su Disney Plus, che si intitola molto palesemente Lo strangolatore di Boston.
Oh, ce l'hanno fatta?
Ok. Ce l'hanno fatta. Ed è tra l'altro con la super Keira Knightley, sì, anche sì, un bel nome. Attached e un'altra attrice, insomma, che
mi fa impazzire lei, come si chiama?
Carrie Coon, possibile?
Sì, no. Io la amo follemente lei, la sua controparte, sì. Fa l'altra giornalista,
sì, esatto,
giusto?
Sì, che sì, appunto sì. Interpretano due reporter, due giornaliste che sono le prime a rendersi conto che tutti questi omicidi nell'area di Boston sono collegati e potrebbero quindi essere dovuti ad un serial killer che verrà poi, insomma, rinominato Lo strangolatore di Boston. Però ovviamente, siccome sono due fanciulle, chi gli dà retta? Assolutamente nessuno.
Esatto. Come, che strano che negli anni, cos'era, 50-60 se non sbaglio, nessuno dia retta a due giornaliste donne,
incredibile, no?
Chi l'avrebbe mai detto? Comunque mi scrive Luca che effettivamente c'è un incontro di rubriche, perché noi tratteremo il caso dello strangolatore di Boston martedì all'Extra Disagio, quindi me l'aveva dato come compito e io ero partita un po' tipo invece molto bello.
Sì, concordo che c'è un po', forse è Keira Knightley che mi sa un po' di drama britannico, un po' underwhelming, però ci sta in realtà.
Sì, allora bisogna dire che la storia è talmente assurda che nonostante il suo essere un po' passiva-aggressiva come attrice, la definirei, e poi il film è carino, quindi sì, mi sento anch'io di consigliare.
Abbiamo dato il là per la discussione di martedì prossimo.
Esatto, brava, bravissima. E dunque, questo invece... Ah sì, perché l'ho già visto, quindi dovrei saperlo.
Sì, Disney Plus.
Esatto, brava. A noi ci ascoltiamo Ariete, poi chiudiamo con l'ultimo consiglio della nostra Alessiuccia. E tra l'altro, aspetta, cosa volevo dire... No, l'ho già detto. Che volevo dire che Keira Knightley effettivamente la bocca la chiude. Quindi brava Keira, che è riuscita a fare un intero film senza rimanere con la sua espressione caratteristica. No, quella così.
Un po' pesce.
Un po' pesce, è morso inverso. Però ci ho fatto caso e qualcuno gliela deve aver detto. Quindi l'ha fatto un po' meno. Eccoci dopo Ariete, che tra l'altro ha un nome bellissimo ed è dell'Ariete.
E anche il tuo segno zodiacale.
Perché ha un nome bellissimo.
Sì, un nome bellissimo.
Scusa. E poi è dell'Ariete, tra l'altro. Gliel'hanno chiesto e lei, sì.
Cioè, insomma, forse se no si chiamava Gemelli.
Brava, esatto. E dunque, Boiling Point, ignoriamo proprio a pie pari,
esatto,
il titolo italiano per piacere,
su Netflix.
Tanto se lo cercate in inglese ve lo trova lo stesso, perché ho provato.
Perfetto.
E quindi lo trova. Lo strangolatore di Boston su Disney Plus.
Per gli amanti delle storie vere.
Sì, brava, la domanda che ti avrei fatto era: è liberamente tratto? Perché io non ho studiato, no? Ho visto solo il film, non ho studiato il libro,
però sembra essere, cioè, abbastanza...
Ok.
Cioè, sono due persone vere, le giornaliste, quindi
quello indubbiamente. Volevo capire, vabbè, ma chiedo a Luca, che invece lui ha studiato.
Mi sa che ti serve qualcuno di più esperto di me su quello.
E chiudiamo con
un film italiano estremamente disturbante che ho guardato per lavoro, ma ci sta, c'è qualcuno lì fuori che vuole delle robe disturbanti da guardare. Si chiama Favolacce
Amore mio, cioè, non è nuovo, giusto?
No, non è nuovo.
È terrificante, non è disturbante, è terrificante, certo.
Sì, sì, sono rimasta proprio un po' traumatizzata.
Ma guarda, io e Andre rimasti malissimo, tipo, cioè non so, pandemia credo che fosse.
2020, che ha vinto anche come miglior sceneggiatura al Festival di Berlino, insomma, qui, parecchi premi.
Perché effettivamente... È bello, il problema è che dopo vuoi morire.
Dopo vuoi un po' morire. E secondo me è molto diverso come stile da tutto quello che si fa di solito in Italia. Cioè è molto, molto crudo, molto narrativo.
È asciuttissimo,
cioè, non ti aiuta proprio ad immergerti.
No, niente. È vero,
totale.
L'avevo completamente archiviato e rimosso perché, raga, è un po' da... È stato quel momento storico che è uscito questo e prima... aiutami, ti ricordi quelle tre favole tipo medievali, barocche, rinascimentali di un regista italiano ma crudissime?
Ho capito, però non so, quello lì, viene il titolo.
Ok, che mi hanno massacrato tra quello là e questo qua, ho detto va bene, grazie, aspetta che adesso però...
Sì, questo leggevo prima su Wikipedia che è uscito durante la pandemia, è incassato tipo 800 euro, cioè veramente pochissimo.
Sì, un cazzo,
però...
esatto.
Sì, però poi ha recuperato di critica, di premi, insomma, in streaming. Però sì, bello tostino, ecco. Diciamo, cioè... che avete un paio d'ore in cui non vi sentite proprio al massimo e volete dare una bastonata ancora un po' più dura.
Ecco, no, no, io invece... Cioè, non guardatelo se siete lì lì per, perché è proprio no. È un po' effetto Parasite, sei d'accordo?
Sì, quello è un buon paragone. Meno, ancora meno coinvolgente, però, secondo
sì.
me, più statico, più...
Sì, più fotografato, più fotografato, sì. Hai ragione. È un consiglio particolare, ci sta, le hai tirato fuori una chicca non positiva, cioè che di
come... da guardare, però insomma non serata film con gli amici,
no,
ecco.
Brava. Neanche con il moroso per eventualmente poi fornicare e, diciamo, se avete
boh. Non lo so quale sia il contesto,
no,
giusto per questo,
no,
film.
Se state proprio bene al mondo e volete rovinarvi un po' la giornata, è allora il film che fa per voi.
Che però, se, vedi, se tu già mi dicessi così di un film che non conosco, comunque a me intrigherebbe. Cioè,
eh certo,
vedere...
ma sì, ma perché non si può dire che sia brutto, perché è fatto molto bene, è fatto proprio bene. Solo che è una mazzata nei denti,
sì,
a gengive
denti
scoperte. Ok, Ale, che ricordi. Grazie tesoro per i tuoi consigli, come sempre.
È sempre un piacere.
Cosa fai adesso?
Niente, ceniamo e poi cerchiamo qualcosa da guardare, quindi molto tranquillo.
Molto chill a casa, vabbè, ma tu hai una lista infinita di robe che devi guardare.
Sì, non finirà mai questa lista.
No, infatti.
Vedremo cosa c'è sul piatto stasera.
Brava, salutami la Franci, salutami Londra.
Sarà fatto.
E amici, noi, anch'io chiudo qua, quindi chiudiamo baracca e burattina, abbiamo finito, ognuno a casa sua, arrivederci, fra poco cioè, trovate online poi tutta la puntata su Spotify, andate a seguire Alessia Galattini su Instagram, lei ha un podcast che si chiama Netflix and Therapy, e torniamo domani con Mani di Protagonismo, sempre dalle 18 alle 20, fate i bravi ma non troppo, ciao!
Ciao!